Ciao a tutti, sono Emanuele e ora parleremo della parte di Blazor, forse a mio parere la più interessante, e cioè la parte WebAssembly. La parte WebAssembly, per farvela diciamo breve, diciamo, come ha detto Daniele all'inizio, per fare le single page application a oggi andavano utilizzati framework JavaScript come Angular, React, Vue, comunque a base JavaScript, diciamo, no? Da oggi con Blazor è possibile fare la stessa cosa e realizzare delle single page application, come è stato detto in precedenza, e possiamo farli in due modi: uno utilizzando Blazor Server e l'altro utilizzando Blazor WebAssembly. La differenza qual è? Che Blazor WebAssembly, come dice appunto il nome, è un'applicazione compilata in WebAssembly che gira direttamente nel browser. In questo modo ci sono ovviamente dei vantaggi e dei svantaggi che dopo andremo a vedere, ma diciamo che si porta dietro con sé una serie di migliorie per quanto riguarda soprattutto la fruizione da parte degli utenti, diciamo non da poco, e molto simili, per non dire uguali, a framework come appunto possono essere Angular, React o Vue, che sono fatti appunto per girare sul client. WebAssembly ovviamente viene compilato direttamente da .NET, anche se viene posto, diciamo, nella realtà uno strato che è mono nel mezzo, e quindi viene compilato in mono WASM, che è la versione di .NET per WASM, quindi non gira effettivamente direttamente in WebAssembly, ma diciamo che passa da mono WASM. WebAssembly, a differenza di altri framework in passato, di cui non voglio fare il nome, ma tipo Silverlight, ad esempio, non è un plugin, ma è supportato in modo nativo da tutti i browser diciamo, che esistono oggi. Quindi è supportato da Chrome, da Edge, Opera, comunque sia tutti i browser moderni, diciamo così, no? Quindi non c'è più il pericolo di dire chissà cosa succede fra un po' di tempo, no? Perché è supportato da vari browser, anche browser mobile, ovviamente. E andiamo più nello specifico a capire come funziona WebAssembly al suo interno. Quindi ho la mia applicazione Blazor compilata in WebAssembly, diciamo con il mio strato scritto in .NET, e vado ad utilizzare i Razor Components, che in realtà sono una cosa che esiste già per Aspen Core. Quindi Blazor adesso è proprio integrato a tutti gli effetti all'interno dello stack di Aspen Core. Ovviamente Blazor interagisce con il DOM, e vediamo anche dopo poi in un'altra sessione nel modo più specifico come Blazor può interagire con JavaScript e il DOM, e si scambia appunto le informazioni con il DOM, va ad aggiungere componenti, a togliere e così via in tempo diciamo reale, no? Quindi non c'è più la parte server che deve inviare attraverso signalar le parti che cambia della pagina, ma viene fatto direttamente sul client. Questo per introdurre appunto questo argomento, una delle differenze fra WebAssembly e invece Blazor Server, che è proprio questa, che la parte WebAssembly gira esclusivamente sul vostro client, con tutti i pro e i contro. Invece quella server ha bisogno di Aspen Core, diciamo un'applicazione Aspen Core che gira dietro, che utilizza Signalar per inviare le modifiche alla pagina e i componenti alla pagina. Questo ovviamente porta con sé degli svantaggi che adesso andremo a vedere, ovviamente, e dei vantaggi a favore di WebAssembly, della parte WebAssembly. Uno dei svantaggi invece di parte WebAssembly è che ancora non è pronto, è ancora in preview, ma uscirà a maggio 2020, diciamo insieme a Build, diciamo con l'evento Build rilasceranno la parte WebAssembly in GA. Andiamo a vedere un attimo pro e contro WebAssembly e Server, così anche se parliamo di WebAssembly adesso, ma è utile a capire questa slide, come poi diciamo i vantaggi oppure la scelta tecnica da fare se vuoi utilizzare WebAssembly piuttosto che Server in un mio progetto. Il pro è che è un SPA a tutti gli effetti, perché è una single page application a tutti gli effetti, utilizza le risorse client, quindi non ho bisogno dall'altra parte di un server, e a questo punto posso fare anche il deploy, per esempio, su un blob storage o comunque su un provider che supporta siti statici, ok? Al supporto all'offline, quindi alle proprietà Progress Web Application, che poi vedremo più avanti in un'altra sessione. Però sappiate che ha supporto offline, invece se utilizzo Presence Server no. Ha come contro che diciamo la grandezza del download, perché ovviamente non è HTML, JavaScript e basta, ma si deve portare dietro tutte le DLL e anche la parte di MonoWASM, e quindi è un po' più grande rispetto a quello server. Ma con l'ultima release in preview hanno ridotto di molto questo download, questa parte iniziale di download, e quindi insomma la speranza è che nel futuro venga ridotta ancora. Lato server invece, qui è molto più veloce perché è una sessione su WebAssembly, ma fondamentalmente è vero che è più veloce perché diciamo si scambia solo HTML e JavaScript, quello che vedo alla fine è quello sul client, come se fosse una normale versione web. Come contro principale alla latenza, perché avendo comunque un WebSocket aperto dall'altra parte che deve scambiare le informazioni, ho questo round trip continuo per scambiare informazioni con il server. Non ho supporto offline, che magari adesso non interessa a tutti, però fondamentalmente è una cosa importante, soprattutto in ottica di PWA, ovviamente. Risorse server elevate, ovviamente, perché avendo bisogno di segnalare che gira di continuo dietro, ovviamente ho bisogno di più risorse, e gli utenti che possono andare a caricare, cioè che possono usare l'applicazione, ovviamente sono un po' limitati, parlano di 5.000 utenti per avere diciamo prestazioni decenti senza spendere 1,5 milioni di server o di cloud, risorse cloud, ok? Quindi questa era un po' panoramica che volevo fare, perché spesso viene chiesto quando scelgo uno o l'altro, dipende dal progetto in cui siete, ovviamente. Ah, prerequisiti per iniziare a lavorare con WebAssembly, perché ovviamente, come detto prima, la parte server è già in GA, quindi avete bisogno di Visual Studio così com'è, il framework così com'è, .NET Core ovviamente, ma così com'è. Invece per Blazor dovete fare un po' di passi in più. Quindi direttamente dal sito di Blazor.net andate a installarvi direttamente l'ultima versione in preview di .NET Core 3.1, che dovrebbe essere la 3.1.201, ok? E poi installare il template di Blazor WebAssembly. Altra cosa che serve è Visual Studio 2019, la 16.6, quindi la versione in preview di Visual Studio, e ora poi vedremo perché, perché sono alcune cose che hanno aggiunto che altrimenti non funzionano. Oppure se utilizzate il Mac o Linux, potete utilizzare Visual Studio Code, l'ultima versione, con un plugin eventualmente per fare debug, ma fondamentalmente vi basta l'ultima versione di Visual Studio Code, e ovviamente .NET Core deve essere sempre installato. Visual Studio Code, ho detto Mac e Linux, ma gira anche su Windows, quindi potete utilizzare Windows e Visual Studio Code, oppure utilizzare su Windows Visual Studio. Andiamo a vedere adesso appunto le operazioni che ho fatto io per installarlo. Quindi una volta installato 3.1, l'ultima versione, dovete fare seguenti cose: installare i componenti di Blazor con questo command, okay? Che trovate direttamente anche sul sito di Blazor quando andate a scaricare, quando andate a vedere insomma la documentazione. Quindi installando questo, adesso l'ho fatto partire di nuovo, vi fa l'installazione e vi aggiunge, se andate poi, se scorrete un po' più sulla pagina, questo Blazor WASM, okay? Che è appunto il template di Blazor, altrimenti di default non ce l'avete. Altra cosa che dovete controllare è di averci, come detto prima, l'ultima versione del framework .NET Core in preview installata, che è questa, la 3.1.3, ok, in questo caso. Addirittura sono ancora più avanti rispetto a quello che ho detto prima. A questo punto siete pronti per partire. Qui o potete usare la riga di comando per creare un nuovo progetto, quindi scrivendo .NET New Blazor WASM, oppure potete andare da Visual Studio, aprite Visual Studio 2019 in preview, vi andate a creare un nuovo progetto, okay. Selezionate Blazor App o da recente, ovviamente, o da qua, dalla lista di tutti i progetti, e quello che vedete qua, vabbè, gli date un nome, Blazor 4 come sempre, ottimo nome. Una volta dato il nome potete scegliere di realizzare una server app o Blazor WebAssembly App. Qua potete vedere due cose: una che è questa ASP.NET Core Hosted, e l'altra Progressive Web Application. Sono queste due checkbox. La prima vi crea un progetto WebAssembly, ma ostato su un'applicazione ASP.NET Core. Okay? Oggi non ne parleremo di questo, ma sappiate che serve per averci un backend già pronto, ovviamente per farla breve, se da parlarne un po', un backend già pronto con delle API, per esempio, direttamente nello stesso progetto, oppure dovete creare delle API in un altro progetto e chiamare quelle. Progressive Web Application, ovviamente invece all'interno del template è già stata abilitata la parte di Progressive Web Application per utilizzarla, ma ne parlerà poi dopo qualcuno al posto mio. Quindi faccio create, lui mi crea il progetto con alcune novità, diciamo, rispetto a prima, che adesso andiamo a vedere appena apre Visual Studio. Eccolo qua, il mio progetto. Quindi, quello che vedo ovviamente qua, non ho rispetto a ASP.NET Core, diciamo un progetto stato in ASP.NET Core, ho solo la parte www root, page, shared, non ho niente, sembra, e questo appraiser, ok? Non ho altri file. Dentro page, come sempre, ho la mia index, ok? Con questo componente che dopo andremo a vedere cos'è, e poi ho il mio counter, ok? E il mio fetch data, classico. Il template, diciamo, bene o male è rimasto lo stesso, diciamo così. Ok, a questo punto lancio la mia applicazione e vediamo cosa succede. Adesso parte. Quindi ha compilato la mia applicazione. Adesso mi parte il loading, quella è la, adesso vi faccio vedere da dove arriva quel loading, e poi mi ha caricato la mia applicazione. Qui apro subito i developer tools di Chrome o di Edge, quello che utilizzate, vado in network e faccio un refresh. Ok, andiamo a vedere cosa è successo lato client, quindi sul client, cosa si è scambiato il server con il client. Vedete che ha iniziato a scaricare un po' di DLL direttamente nel browser, anche DLL è abbastanza conosciuto, diciamo, no? Come può essere appunto, beh, DLL della mia applicazione, HTTP Client, che è una cosa nuova che hanno aggiunto, oppure System Buffer, System Core, System, tutte cose che magari conosco, System XML, no? Tutte cose che conosco. In più però vedete che c'è questo .NET WASM, ok? Che è appunto quello che fa funzionare il tutto, una delle cose che fa funzionare il tutto direttamente sul browser, nel browser. Ricordiamoci poi questo WebAssembly, WebSocket, perché vi devo dire una cosa interessante su quella. Quindi ok, niente di nuovo, qua ho il mio counter, cioè vado qua sul counter, conto, bello, ok? Tutto funziona come prima. Ovviamente, come potete immaginare, questa cosa qua del download adesso ovviamente era cacheato, però vedete che ha un po' di file. È, diciamo, relativamente veloce, però fondamentalmente ha scaricato qualche mega. Come potete vederlo, andare qua in console hanno aggiunto una cosa, hanno aggiunto che è questa, vi fa vedere, senza andare in network, diciamo, a mano, vi fa vedere che cosa è andato a scaricare, no? E vi fa vedere tutte le DLL e quanto pesano, ok? Ogni singola DLL ha scaricato tutte queste. Poi capite benissimo che, come ho detto prima, non sono proprio poche, diciamo, no? Tipo la .NET WASM. E questo qua è abbastanza grande, insomma, ok? Però, come ho detto prima, hanno ridotto un po'. Quindi hanno aggiunto comunque qua una sorta diciamo, dei log delle operazioni che sta facendo. Ok? Una cosa che non potevo fare prima, ad esempio, era questa. Andare qua sul counter, dico count, current count live, salvo. Qua, a questo punto, mi refresha l'applicazione, senza che io debba fare niente, ok? Invece prima avrei dovuto fermare l'applicazione e farla ripartire, ovviamente come in questo caso che non ha funzionato, ok? Ma fa niente, comunque hanno messo il live, ovviamente in preview ogni tanto qualcosa non funziona, è normale, hanno messo comunque diciamo, la possibilità di refreshare in automatico l'applicazione. Altra cosa che poi posso fare è questa: chiudo la mia applicazione, aggiungo qua un breakpoint, questo prima era molto difficile da fare, aggiungere il breakpoint, andiamo a vedere che cosa è successo. Questa è una delle cose, le novità dell'ultima release che hanno messo, vediamo, vado qua su counter, quello che succede qua, fa faccio un F12 sempre perché io mi piace tenere sempre sotto controllo quello che fa la mia applicazione qua nel log. Vede che lui ha già messo qua, ha scritto set breakpoint assembly Blazor 4. Si vede qua adesso è diventato rosso, infatti, come una normalissima applicazione web scritta in ASP.NET Core. Se faccio click me, che è quello che fa adesso, e andarmi a prendere il breakpoint qua direttamente in Visual Studio. Questo prima, se vi ricordate, non funzionava, dovevo aprire una console particolare di Chrome e andare a vedere che cosa faceva. Ok? Quindi, se vado qua adesso, direttamente in Locals, perché qua diciamo, non funziona come si chiama, direttamente l'overlay delle mie variabili, ma devo andare a vedere a mano, diciamo, qua dentro Locals, il valore. Vedete che adesso è cambiato, è andato avanti, ok? E faccio F5 e lo posso andare avanti. Ovviamente posso farlo come sempre, qua mi cambia il valore sotto. Se io faccio un'altra volta click me, vedete qua sotto adesso è 2, faccio 3 e così via. Può sembrare una cosa da poco, vi garantisco che non lo è, perché ovviamente potete immaginare la praticità di debuggare un'applicazione in questo modo invece come prima farlo esclusivamente nel browser. Questa cosa ovviamente ha dei limiti perché non è possibile andare a debuggare tutto come diciamo, non abbiamo un'esperienza completa come un'applicazione ASP.NET normale perché per esempio non è possibile andare a fare l'inspect di un array oppure uscire da manage code così via oppure non posso andare a vedere il breakpoint durante lo startup dell'applicazione. Ma posso andare a vedere per esempio cosa succede qua al lato, diciamo, lato server, no? Questa roba qua del on initialize async, posso mettere un breakpoint qua e andare a vedere cosa fa. Insomma, è un primo passo, si spera che nella versione in cui rilasceranno ci sia un supporto ancora più completo. Altra cosa che hanno, diciamo, che si può fare è questa. Nelle applicazioni già esistenti ASP.NET Core, posso andare, ASP.NET Core Web Assembly, scusate, posso andare a abilitare il debug, non importa usare il template nuovo, quindi posso andare qua e vedere che, diciamo, come fare, c'è cioè nella documentazione ufficiale come fare, aggiungendo queste due righe qua all'interno diciamo, del JSON, okay, del launch settings JSON, posso andare a fare debug delle applicazioni Blazor esistenti. Ho detto prima, occhio al WebAssembly, alla WebSocket DLL, perché come vedete qua, internamente per fare questa cosa usa WebAssembly, usa EDI, usa WebSocket. Ok? Quindi questa era una delle novità, secondo me una delle più importanti, perché ripeto, non è una cosa da poco, insieme all'auto-rebuild che non ha funzionato. Altra cosa che hanno aggiunto è la possibilità di andare ad aggiungere qua gli app settings per l'applicazione. Quindi se vado qua e creo un file che si chiama app setting JSON, per esempio, okay. Qui nel www root deve essere questo, diciamo, questo file. Adesso ho creato un file C Sharp, non fa niente, e aggiungo un normalissimo JSON di configurazione, come può essere questo. Poi posso andare nella mia pagina in cui mi serve questo config, per esempio nella home, aggiungere una using e un inject, come se fosse una normalissima using di Blazor inject, quindi sto dicendo di utilizzare questo, e poi a questo punto posso andare qua dentro alla mia applicazione e utilizzare configuration e la chiave del mio messaggio. Se faccio play, sperando che tutto funzioni, dovrei vedere adesso in home page questo. Vediamo. Fatto partire, dovrei vedere in home page il mio configuration. Eccolo qua, hello from config. Ok, questa cosa non è da poco perché era un po', diciamo, una mancanza che c'era. Però se vi ricordate, se mi ricordo bene, anche le Azure Function avevano una cosa simile all'inizio e poi l'hanno aggiunta dopo. Configurazione arriva sempre dopo, diciamo così, però è arrivata anche questa. Hanno aggiunto poi diverse cose anche per quanto riguarda l'HTTP client, No, hanno messo direttamente il gate JSON async, il post JSON async e il put JSON async come estensioni direttamente. Cosa che c'è da fare, vedete, utilizzare qua HTTP client e mettere qua sotto, appunto, utilizzare la get JSON async, per esempio. Quindi vi torna già il JSON e potete fare il cast con quello che volete. Adesso qua sono degli shortcut che però aiutano nello sviluppo. Queste, diciamo, sono alcune delle novità che hanno introdotto in WebAssembly. Altra cosa che hanno aggiunto, per esempio, nel routing è questa. Io adesso avevo la possibilità di aggiungere solo un routing per pagina. Adesso, se voglio aggiungere un routing, questa pagina qua, quindi la mia pagina risponde a più endpoint, vado qua e aggiungo new endpoint. Ok? Quindi la mia pagina adesso risponderà sia a fetch data sia a new endpoint. Ok? Questa è un'altra cosa che hanno aggiunto da relativamente poco. Ok, quindi più o meno le novità di WebAssembly sono queste. Ce ne sarebbero anche altre che potete trovare direttamente nel sample che mettono a disposizione loro. Un'altra cosa che c'è da fare poi, sicuramente, quando utilizziamo Blazor WebAssembly, è quella di stare attenti alle chiamate all'API. Perché questo? Perché a differenza delle chiamate, diciamo, con Blazor Server o Aspnet normale, è direttamente il client che va a chiamare l'API. Quindi avete bisogno di abilitare, per esempio, il course, no? Quindi, direttamente qua nell'esempio, lo faccio vedere direttamente da qua così potete andare a rivederlo, è spiegato sicuramente meglio di come lo spiego io. Se lancio l'applicazione, questa qua di esempio, vi fa vedere come funziona questa parte di course. È un'altra parte a cui ci tenevo. Diciamo, tenevo a dirvela perché è una parte secondo me interessante. E andate qua nella call API, vi fa vedere che cosa dovete fare per andare ad abilitare questa cosa nel vostro progetto. Prima cosa, nella parte API dovete aggiungere la parte dei course. Quindi, se andate e create un progetto API, okay, una cosa che dovete fare sicuramente è abilitare la cross origin, perché altrimenti vi dà un errore che il vostro client non può chiamare diciamo, il server, ok, direttamente. E ora in questo caso ovviamente è un esempio, però vi fa vedere che dovete abilitare l'origine 5000 5001, che sono le due porte da cui la vostra applicazione, per esempio, è partita. In questo caso avete dovuto mettere 44365. In questo modo solo quell'applicazione può andare a chiamare diciamo, quell'API. In questo caso qua ha messo anche allow any method, okay, quindi abilita tutti i metodi. E ovviamente ci deve essere anche un content type, diciamo così, definito. La vostra chiamata, qua avete un esempio del codice, diciamo, da utilizzare, al supporto poi a tutto quello che serve fare una chiamata API. Quindi in questo caso qua, direttamente a questa pagina avete un esempio, appunto vi consiglio andarlo a vedere. Potete fare una post e lo potete passare anche nel leaders, perché hanno messo nelle chiamate HTTP varie novità, la possibilità di andare a mettere a posto il messaggio prima di essere inviato con alcuni parametri, come può essere appunto il content type o l'authorization. Se fate qua il request, in questo caso parte la chiamata al server, ok? E risponde l'API. Qua il codice è completo, nel senso che se andate a vedere qua come funziona poi la chiamata, potete andare a capire come ha passato questi parametri. Vedete qua, add item, questa qua, questa posta sync, okay, che va a fare, e prima ha sistemato tutti i varie proprietà che sono state aggiunte. Ok? Questo qua ci tenevo a dirvela perché appunto la parte di course è sempre sottovalutata, ma dovete ricordarvi soprattutto che dovete andare ad abilitare sull'API, altrimenti il client non riesce a chiamare il server. Ovviamente su questa parte qua ci sarebbe da parlare un mese, molto ovviamente sulla parte WebAssembly, però oggi avevo solo 20 minuti, ovviamente ho sforato anche di qualche minuto, però se avete insomma domande o okay, che potete scrivermi qua su Twitter, su Instagram, su Twitch, dove volete, tanto in qualche modo mi trovate perché sono sempre online. Intanto vi ringrazio e vi lascio alla prossima sessione.